Questa mattina vedremo ancora il tema dei doni spirituali. Sono i doni che la Chiesa possiede. Possiamo dire è il dono spirituale che Dio dà a ogni credente. Questo è il tema che stiamo vedendo settimana scorsa, questa settimana. Questa mattina proseguiremo con ciò che abbiamo iniziato domenica scorsa. Faremo un breve ripasso di quello che abbiamo visto settimana scorsa, ma sono i doni spirituali che esistono all'interno della Chiesa locale. Questo è, possiamo dire, qualcosa che Dio ha dato alla sua Chiesa ed è fondamentale per noi approfondire, considerarli e sapere in che modo anche possiamo metterli in pratica, perché come sappiamo Dio è un Dio di ordine e non è un Dio di confusione. Ci sono delle priorità che la Chiesa mantiene, come mantenere l'unità della Chiesa, come mantenere la santità della Chiesa, e perciò tutto ciò che Dio permette e dà alla Chiesa è a quel fine, a mantenere l'unità, a mantenere la purezza della Chiesa e a che il corpo si possa servire ciascun membro l'uno l'altro. E possiamo partire dall'appartenenza alla Chiesa, perché quando noi veniamo salvati e diventiamo membri del corpo di Cristo spiritualmente, lo Spirito Santo ci salva e ci inserisce nella Chiesa universale, e poi noi ci identifichiamo con una Chiesa locale, come abbiamo fatto noi, abbiamo finito a luglio riconoscendo i membri con la speranza che si aggiunga e questo numero cresca, e quindi quando noi diventiamo membri di un corpo locale, ecco il luogo dove tu devi esercitare i tuoi doni spirituali, dove altri eserciteranno i propri doni spirituali nei tuoi confronti, e questo è per il nostro bene. E quindi diventare membro di una chiesa significa impegnarsi formalmente in un corpo identificabile e locale di credenti che si riuniscono per scopi specifici stabiliti divinamente. Ascoltate, questi sono gli scopi: ricevere istruzione dalla parola di Dio, sottomettersi alla cura e all'autorità degli anziani biblicamente qualificati che Dio ha posto in quell'assemblea, partecipare agli ordinamenti, annunciare il Vangelo ai perduti, e tutto questo siamo totalmente d'accordo, ma anche che cosa? Servire, edificarsi a vicenda attraverso l'uso corretto dei doni spirituali. Ciò pensa quanto tu sei prezioso per questo corpo locale, per ciò che Dio ha dato a te come dono spirituale, e pensa a sua volta quanto gli altri membri di questa chiesa sono così importanti per te, perché Dio gli ha dato una capacità spirituale di rafforzare il corpo locale. Questi sono doni spirituali, sono chiamati così, lo abbiamo visto settimana scorsa, perché prima Corinzi 12:4, andate lì un attimo, leggeremo nuovamente questo versetto, in questo passo Paolo usa la parola carisma, che significa dono della grazia, e quindi Dio manifesta il suo dono della grazia quando ci salva, anche attraverso benedizioni immeritate che noi riceviamo, ma anche attraverso i doni spirituali. Nel versetto 4 Paolo dice: ora vi è diversità di carismi, ma vi è un medesimo spirito; vi è diversità di ministeri, ma non v'è che un medesimo Signore; vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. E quindi qua Paolo al versetto 4 parla di carismi, di questi doni della grazia che provengono da chi? Da Dio, e lui li opera in tutte le cose in tutti. E quindi noi vediamo già dall'inizio, considerando il dono spirituale, lo prima che deve venire nella nostra mente è che il dono è qualcosa che proviene dalla grazia di Dio, non proviene da te, non proviene dai tuoi talenti naturali, no, provengono da Lui. Tante volte ovviamente possiamo pensare, se quella persona fa determinata cosa nel secolare, Ecco che lui ha questi doni spirituali per la Chiesa. Noi stiamo parlando di talenti spirituali che l'uomo e la donna di Dio ricevono nel momento in cui vengono salvati. E fa parte della grazia di Dio verso di noi e verso la sua Chiesa. Paolo anche chiama, versetto 7 di Prima Corinzi 12, guardate come dice: ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Sta parlando di doni spirituali e lo chiama come la manifestazione dello Spirito. Quindi è lo Spirito Santo che attraverso questi doni arricchisce la Chiesa e lavora nella Chiesa. E poi abbiamo detto che sono doni della grazia, sono cose immeritate che noi riceviamo, ma anche vengono chiamati doni spirituali. Questo è importante. Prima Corinzi 12:1 parla circa i doni spirituali. Fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Quindi Paolo vuole che la Chiesa di Corinto sappia: voi avete ricevuto questo, ora vi voglio spiegare come funzionano, affinché nella vostra Chiesa, che c'è tanta confusione e disordine, come abbiamo letto questa mattina, voi potete mettere in pratica questi doni con ordine, affinché questo porti arricchimento al corpo di Cristo. E come ho detto settimana scorsa, nell'originale non dice circa i doni spirituali, ma dice circa lo spirituale, possiamo dire, che fa riferimento al dono, perché lui poi parlerà dei doni spirituali. Però consideriamo questo, che lo che tu possiedi è una qualità, è qualcosa che, è qualitativamente spirituale, ha delle caratteristiche spirituali e che è stato dato da Dio. Perciò questo ci responsabilizza nel che cosa? Nel sapere questo dono che ho ricevuto dal Signore, visto che è spirituale, devo capire come lo metto in pratica. È importante questo. È importante perché il corpo ha bisogno di questo. Il corpo di Cristo ha bisogno di che ciascun membro possa mettere in pratica i suoi talenti naturali. E questi doni sono parte della grazia di Dio. Questo è molto importante considerare. Perché se noi consideriamo la grazia di Dio, pensiamo a tutte queste cose. Dio ci ha salvati per grazia, in un modo immeritato. Questo è buono, perché quando noi consideriamo la nostra salvezza, che è per grazia, cioè noi non la meritavamo, dovremmo avere lo stesso approccio quando pensiamo ai nostri doni spirituali. E sapere che grazia ci porta a che cosa? A considerare che, ok, ciò che ho, quel talento, non viene da me, è proprio un dono suo. E quindi questo ci porta a un cuore nell'esercitare i nostri doni spirituali, che non è sono io. Infatti i Corinzi avevano questo problema: tanti profeti, tanti persone che interpretavano le profezie, le lingue, tanti che parlavano in lingue. E Paolo gli dice: perché ti vanti come se fosse tuo? Questo tu lo hai ricevuto. E poi lui parlerà più tardi dicendo: fate ogni cosa con ordine. E dirà: non cercate i doni che vi esaltano, ma cercate di esercitare quei doni. Come? Nel considerare più importante l'altro e nel mettere in pratica quel dono per il beneficio del tuo fratello, della tua sorella. E quindi la grazia di Dio si è manifestata quando ci ha salvati, la grazia di Dio si è manifestata in Gesù Cristo, la grazia di Dio è abbondante, la grazia di Dio è immeritata, non prevede le opere meritorie. Possiamo dire che la grazia di Dio è il favore dato dalla volontà sovrana di Dio, senza che Dio consideri in te qualche merito o mancanza di merito, ma lui lo fa per grazia, perché lo vuole fare. Quindi non ha visto te, ha detto: ok, tu sei speciale per questo, ti darò questo dono. No, lui lo ha fatto senza considerare le tue capacità, i tuoi talenti, semplicemente perché voleva che tu avessi quel talento, quel dono per servire la sua Chiesa. E quindi la grazia di Dio si è manifestata nel fatto che Dio ha elargito i doni spirituali, doni meritati che tu e io abbiamo ricevuto e che devono essere utilizzati, 1 Corinzi 12:7, per il bene comune. Per il bene comune. La Luzzi dice: ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utile comune. È bello vedere altra traduzione perché ci fa vedere di più ciò che l'originale può dire. Quindi per il bene comune, per l'utile comune. Perciò questa Chiesa non è mancante di doni spirituali, perché è proprio lo Spirito Santo che dà questi doni alla Chiesa, ed è anche il motivo per cui, se noi crediamo nella sovranità di Dio, Lui in ciascun corpo locale dona il necessario affinché quella Chiesa possa crescere alla conformità di Cristo. Settimana scorsa abbiamo toccato anche un punto importante, dicendo che i doni spirituali non sono segni di prestigio o di privilegio, non devono produrre orgoglio spirituale. Invece, i doni spirituali devono essere accompagnati da una vita che dipende dal Signore. E che, ad esempio, come dice Filippesi 2, devono, chi sta nella chiesa locale deve considerare prima che cosa? Avere un medesimo pensare con gli altri membri di chiesa, un medesimo amore, un animo solo, unico sentimento, non fare nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimare gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse ma anche quello degli altri. Questo è importante. Non sta parlando Paolo di doni spirituali e di come tu li devi esercitare, ma come la scrittura ci insegna a vivere dinanzi al Signore come Chiesa, ecco che i doni spirituali si definiscono o devono essere utilizzati in questo contesto. O anche come dice Romani 12:3: per la grazia che mi è stata concessa, dico a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Quindi sono tante cose importanti quando noi consideriamo i doni spirituali. 1 Corinzi 14:40: ma ogni cosa sia fatta con ordine e dignità. Quindi possiamo dire, lo che tu stai approfondendo dei doni spirituali devono portarti a questo, che tu sia in grado e convinto di che tu sei importante per la Chiesa perché tu hai doni, talenti spirituali. Allo stesso tempo sapere che ciò che tu hai è per il bene degli altri, e allo stesso tempo sapere che cosa? Che nel modo in cui tu li eserciterai non dovrà creare divisione, non dovrà creare rivalità, non dovrà creare situazioni dove si fomenta il peccato, l'orgoglio, perché quello attaccherà che cosa? La santità della Chiesa, l'unità della Chiesa. Ecco perché noi abbiamo bisogno di capire questo. Ecco perché Paolo nel primo secolo dice: io voglio che voi sappiate di questo. Scrive 3 capitoli riguardo ai doni spirituali, perché proprio l'utilizzo loro stava portando a che ci sia divisione e peccato all'interno della Chiesa. Pensate, c'erano tanti profeti, c'erano tante persone che parlavano in lingue, talenti che vedremo erano di quel tempo. In tutto quel contesto c'era uno che stava commettendo fornicazione come non si è mai vista nel mondo, dice Paolo. E ciò, consideriamo questo, che tutto ciò che il Signore ha dato deve portare all'unità, alla santità della Chiesa e a che ci sia edificazione reciproca. E questo succede in una Chiesa che è talentosa, pensare, ok, che ha tanti talenti, dire, ok, io c'ero lo stesso talento che ha quell'altra persona, perciò inizia come una gara. O può suscitare questo invidia, forse per le possibilità che l'altra persona ha e l'altro no. Questo non deve esistere. Non deve esistere, perché non è il proposito per il quale Dio ha dato gli doni spirituali. E questi doni, 1 Corinzi 12:11, le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Come vuole. Quindi stiamo parlando che nella volontà di Dio, Lui ha voluto dare dei talenti spirituali alla sua Chiesa come Lui ha voluto. Non ha guardato l'uomo, le sue capacità naturali, no, semplicemente ha dato doni spirituali come Lui vuole. E pensate, questo rientra nella sovranità di Dio. Un'altra cosa, più conosciamo Dio, più anche possiamo vedere lo che tu hai ricevuto, lo che io ho ricevuto, per metterlo in pratica. Se Dio è sovrano e Lui fa tutto ciò che gli piace, Lui non deve rendere conto a nessuno. Lui è raffigurato come il vassaio e le sue creature come l'argilla, così come nessuno può impedirgli di fare ciò che gli piace, così come l'uomo non ha il diritto di esigere che Dio esprima la sua volontà in modi particolari, Dio ha dato dei talenti alla sua Chiesa locale come Egli ha voluto. Quindi, di nuovo, come abbiamo visto prima, ciò che tu hai è prezioso. Ciò che tu hai arricchirà la Chiesa biblica Messina. E ciò che tu hai deve essere messo in pratica secondo l'insegnamento biblico, perché questo porterà arricchimento tra i membri. E questo è stato deciso tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio è uno ed è trino ed è perfettamente unito, perfettamente santo, e la sua Chiesa che riceve questi doni deve esercitarli mentre mantiene l'unità e la purezza della Chiesa, perché riflette il carattere suo. Quindi consideriamo questo: tu hai membri, noi abbiamo membri nella nostra Chiesa riconosciuti, sappiamo che ciascuno di voi è nato di nuovo, di conseguenza avete dei talenti, formiamo il corpo di Cristo a Messina, questa Chiesa locale, e quello che abbiamo serve per il bene degli altri. E mi piace questa citazione che dice: vivere un impegno nei confronti di una Chiesa locale comporta molte responsabilità, come ad esempio, ascoltate, mostrare uno stile di vita santo nella comunità, contribuire finanziariamente all'opera del ministero, dare e ricevere ammonimenti con mansuetudine e amore, partecipare fedelmente al culto corporativo ed esercitare i doni spirituali. E perché vi ho letto tutto questo elenco? Perché noi possiamo dire: ok, io voglio stare in questa chiesa locale perché voglio esercitare i miei doni spirituali, sono molto talentoso e li voglio mettere in pratica. Buono, ovviamente una dichiarazione forte, però considerando quello, l'impegno nei confronti di una chiesa locale è anche che, se tu devi esercitare i tuoi doni, è che tu mostri uno stile di vita santo all'interno della comunità. Rientra anche che tu dai e ricevi ammonimenti. Quindi vediamo che la Chiesa è un corpo vivente, dinamico, dove cresciamo nel modo in cui manteniamo tutte queste cose in equilibrio, e in questo corpo dinamico noi esercitiamo i nostri doni spirituali. Perciò considera il partecipare al culto locale, il ricevere e dare ammonimenti, il contribuire finanziariamente all'opera del ministero, il vivere in unità e santità, allo stesso livello di esercitare i tuoi doni spirituali per il bene degli altri. E anche abbiamo detto questa citazione: mentre i credenti dovrebbero considerare in che modo Dio li ha dotati per il servizio, in definitiva non dovrebbero concentrarsi sui loro doni, ma sul donatore. Quando edificano gli altri credenti esercitando i loro doni, essi rendono simultaneamente onore al Signore della Chiesa, e in questo modo diventano dei sacrifici viventi per il culto a Dio, essendo santi e graditi a Lui. Anche questo è importante. Il dono spirituale non è la cosa più importante della nostra Chiesa. fa parte di tutto ciò che è importante nella chiesa locale, ma la cosa più importante è il Signore. Infatti a Corinto cosa succedeva? Tanti talenti, nessuno guardava veramente chi era Dio e c'era confusione, litigi, peccato, divisioni. Infatti Paolo lo dirà: ci sono divisioni tra di voi. Cosa dirà lui? Ed è buono che avvengano le divisioni, così si vede chi appartiene al Signore. E in quel contesto Paolo li chiama e gli dice: ecco i doni spirituali, mettete in pratica ciò che avete ricevuto per che la Chiesa possa edificarsi gli uni gli altri. Perciò tu sei esortato, per la misericordia di Dio, a presentare il tuo corpo in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il tuo vostro culto spirituale, e mentre fai questo ti rapporti con la Chiesa e i tuoi doni spirituali edificheranno gli altri. Alla fine vedremo come possiamo identificare il nostro dono spirituale, ma intanto vogliamo vedere la classificazione dei doni spirituali, come li possiamo dividere, perché ovviamente la scrittura ci dà diversi elenchi di doni spirituali. Prima Pietro, andate in Prima Pietro 4:10, Prima Pietro 4:10-11, qua leggiamo che Pietro scrive: come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, guardate, amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il carisma che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri. E sta parlando lui di il carisma, non sta parlando di i vostri doni spirituali, sta dicendo il carisma che avete ricevuto, mettetelo a servizio degli altri. E poi versetto 11 ci dà già una divisione generale dei doni spirituali. Dice: se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. E poi c'è l'altra categoria, guardate: se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. E guardate, affinché ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli, metti i tuoi doni spirituali al servizio degli altri. E che si dividono in qualcuno che parla o in qualcuno che compie un servizio. E lui sta parlando di il dono spirituale che avete ricevuto. E qua lo abbiamo detto, è come se tu hai una miscela. È difficile, se tu segui anche l'elenco dei doni spirituali, se non hai una chiamata specifica per l'insegnamento, nel caso dei pastori, nel resto, vedere la lista è difficile, elencare tutto ciò che uno riceve. Quindi noi diciamo che noi riceviamo un dono spirituale che è composto da tanti all'interno, possibilmente almeno uno abbiamo, perché Pietro lo dice, e poi ci sono forse tanti doni che lavorano insieme, possiamo dire, lavorano insieme. E quindi tu hai nella chiesa di oggi questa divisione di doni di parola e doni di servizio. Doni di parola e doni di servizio. Quindi può essere controproducente classificare i doni spirituali in un modo troppo rigoroso, troppo rigido. Quindi noi possiamo dire che ogni credente riceve una miscela unica di abilità dallo Spirito Santo che costituisce il suo dono. Dobbiamo considerare anche che i doni si sviluppano, i doni non arrivano già perfetti, crescono nel tempo, migliorano, possiamo dire, perché, come vedremo anche, i doni spirituali non sono scollegati dalla tua crescita spirituale. Più conosci Dio, più conosci la sua parola, tu sarai sempre più in grado di esercitare i tuoi doni in un modo corretto. Anche questo è molto bello, perché la crescita del tuo dono spirituale non dipenderà dalle tue forze, ma dipenderà da ciò che conosci del Signore e da ciò che tu metti in pratica nella chiesa locale. Perciò possiamo considerare questo: affinché la chiesa locale possa vivere e mettere in pratica i suoi doni, ci vuole pazienza. Ci vuole pazienza. Per quale motivo? Perché tutti stiamo crescendo. Tutti, dal più giovane al più grande, stiamo tutti crescendo nella comprensione della parola, e mentre più conosciamo la parola, più saremo efficaci in che cosa? Nel mettere in pratica, in un modo sempre più corretto o specifico, i doni spirituali. Quindi ecco dove la Chiesa cresce insieme. Pensate, a Corinto Paolo ha scritto la lettera, ma quei problemi non si saranno risolti all'immediato, ci sarà voluto del tempo. I pastori avranno dovuto trattare con i membri che erano e creavano divisioni e dirgli: guarda, il tuo dono lo devi esercitare considerando l'unità e la santità di Dio. Il tuo modo di esercitare il tuo dono spirituale sta creando disordine all'interno della Chiesa. Invece di edificare gli altri, sta creando che c'è confusione. Invece, i doni spirituali, quando vengono messi in pratica correttamente, portano santità, unità e edificazione del corpo. E pensate, questa è una responsabilità personale di ciascuno, perché tu sei responsabile per ciò che hai ricevuto, ma è anche una responsabilità corporativa, perché questo è un corpo locale. Quindi è mio compito, possiamo dire, di riconoscere i vostri doni e incoraggiarvi in ciò che voi siete chiamati a fare. Oltre al fatto che voi li conoscete, li scoprite man mano che vivete e servite la Chiesa. Quindi doni di parola, doni di servizio, ma vogliamo fare una breve divisione, una divisione considerando la scrittura, i 66 libri, perché ovviamente noi vediamo che ci sono doni anche nell'Antico Testamento, ci sono i profeti, ci sono tanti anche miracoli che accadono, e quindi noi, se vediamo i 66 libri, possiamo vedere di che c'è una divisione di doni spirituali che sono temporanei e miracolosi. Questa è una categoria. E poi ci sono doni permanenti e ministeriali in un'altra porzione della scrittura. Ecco perché per noi avere queste due categorie ci aiuta a vedere che cosa, quali sono i doni che oggigiorno sono presenti all'interno della Chiesa, affinché noi possiamo riconoscerli e metterli in pratica. Quando pensiamo a doni temporanei e miracolosi, questi sono doni che si trovano nell'Antico Testamento e si trovano anche, possiamo dire, all'inizio della Chiesa. Si potrebbe dire anche succederanno alla fine dei tempi, dove Israele tanti profetizzeranno, però ovviamente lì è un altro tempo. Ma pensando ai doni permanenti e ministeriali, sono i doni che esistono oggigiorno nella Chiesa locale, che sono doni di parola, come abbiamo visto prima, o doni di servizio. Perciò tu ti trovi in un tempo dove ci sono doni permanenti e ministeriali che si dividono a sua volta in doni di parola e doni di servizio. È buona questa divisione, affinché noi possiamo riconoscerli bene. Però pensiamo a quei doni che non ci sono oggigiorno nella Chiesa, che sono i doni temporanei e miracolosi. Possiamo dire che Dio ha autenticato i suoi messaggeri abilitandoli a compiere segni miracolosi. Possiamo pensare a che cosa? A tre momenti nella storia biblica in cui Dio fece segni miracolosi per autenticare il suo messaggio e i suoi messaggeri. Pensate a questo: il ministero di Mosè e di Giosuè, durante l'Egitto, e la creazione di Israele, perciò stiamo parlando di questo primo periodo di tempo dove Dio agì come? Con segni miracolosi per autenticare i suoi messaggeri Mosè, ma anche per autenticare, o possiamo dire per mostrare la sua potenza. Quindi abbiamo questo primo periodo nell'Antico Testamento, il ministero di Mosè e Giosuè, poi abbiamo il ministero di Elia e Eliseo, e poi abbiamo un terzo momento in cui Dio diede agli uomini doni temporanei e miracolosi. Quando? Quando ci fu il Signore Gesù Cristo e ci furono gli apostoli e alcuni membri della Chiesa. Questi sono i tre periodi. Se noi vediamo anche le epistole di Paolo, Paolo inizia parlando di doni spirituali in Corinto. Poi andando più avanti, lui non parla più di doni spirituali o di segni miracolosi, scusatemi. Non parla più, perché stanno cessando. Quindi quando noi consideriamo i segni miracolosi e i doni temporanei, che adesso li vedremo, dobbiamo considerare che nella Bibbia ci sono tre momenti in cui questo lo ha fatto Dio per autenticare i suoi messaggeri e il suo messaggio. Il ministero di Mosè e Giosuè, il ministero di Elia e Eliseo e il ministero di Cristo e i suoi apostoli, anche aggiungendo molti credenti che hanno ricevuto nel primo secolo, nella prima chiesa, molti doni straordinari. Questo ci aiuta molto a discernere il nostro tempo. Sappiamo, viviamo in un contesto dove ci sono tanti pentecostali che hanno questi doni di profezia, questi doni di guarigione, questo dono di parlare in lingue, che ovviamente non rientra con ciò che la scrittura dice. Quindi noi possiamo dire, quello è falso. Non perché lo diciamo noi, ma perché lo riconosciamo dalla scrittura stessa. E quindi possiamo dire che Dio ha usato i miracoli attraverso uomini per autenticarli come i suoi messaggeri, e i miracoli non furono mai usati semplicemente per ostentazione, per frivolezza o per esaltare il messaggero. Pensate anche a Giovanni il Battista. Il Signore disse che io vi dico, fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni. Quindi, però Giovanni il Battista non ha compiuto nessun segno miracoloso. Cosa significa? Che alla fine i doni di miracolo erano utilizzati per autenticare il messaggio. E nel caso di Giovanni il Battista, lui non ha compiuto nessun messaggio, ma nessun miracolo, ma il suo messaggio fu autenticato da chi? Da Gesù. E qual era la cosa più importante? E qual è la cosa sempre più importante? Il messaggio. Perciò considera, quando tu pensi ai tuoi doni spirituali, la cosa più importante è il Vangelo che tu conosci e il Vangelo che tu vivi. Questo è più importante. Quando tu dimentichi il Vangelo, dimentichi il tuo vivere in un modo santo e pio dinanzi al Signore e eserciti i doni spirituali, non porterai arricchimento. Perché il Vangelo è la cosa più importante e i doni sono secondari affinché tu possa vivere e edificare la chiesa locale. E quindi, pensando a questi doni temporanei e miracolosi, pensando al Nuovo Testamento, ci abbiamo questo periodo di Cristo, gli apostoli e alcuni membri della chiesa che hanno ricevuto doni straordinari. E cosa è successo? Poi il Signore rivelò i 66 libri, tanti doni di profezia, di parlare in lingua, era affinché il messaggio si potesse espandere a nazioni che non ci avevano, possiamo dire, Google Translate. Dio si servì di lingue riconosciute, di lingue di uomini, per parlare e portare il Vangelo in luoghi dove non avrebbero mai capito ciò che gli apostoli dicevano se non conoscevano la lingua. I nati noi leggiamo, ci sono persone di tanti posti intorno alla Giudea, dicono noi li sentiamo parlare nella nostra lingua e capiamo. E loro di che cosa stavano parlando? Del Vangelo. Vedete come i doni sono funzionali per espandere quel messaggio o per approfondire quel messaggio che è il Vangelo. Il punto, il dono che è collegato a quel messaggio. E quindi Dio, quando ha rivelato i 66 libri concludendo con l'Apocalisse, non c'era più bisogno di rivelazione, non c'è più bisogno di doni che rivelano ulteriore informazione come il dono di profezia, e perciò questi doni non ci sono più. Cosa c'è? Cosa è? Si è concluso come doni temporanei e miracolosi. Ascoltate, il dono dell'apostolo non c'è più. Il dono dell'apostolo, o l'ufficio di apostolo, erano uomini incaricati direttamente dal Cristo risorto e che erano stati inviati a fondare e istituire la Chiesa. Questi non ci sono più, non esistono più apostoli. C'è un altro dono, che è il discernimento degli spiriti. E questo era persone che erano in grado di riconoscere se le affermazioni che un profeta diceva nell'assemblea fosse vera o falsa. Non c'era il Nuovo Testamento scritto, noi oggigiorno possiamo vedere, questo è vero perché è scritto, ma in quel tempo non c'erano ancora gli scritti, e c'erano profeti veri e c'erano profeti falsi. E il discernimento degli spiriti era un dono di quel tempo che serviva ad identificare questa affermazione è falsa. Non c'è più neanche quello. Non c'è neanche il dono di guarigione, perché lo abbiamo detto, era qualcosa di cui attestava il messaggio. Neanche quello dei miracoli. Oggi noi crediamo che Dio opera attraverso la provvidenza. Non c'è neanche il dono di profezia, che era, non essendoci le scritture, a comunicare direttamente la rivelazione che Dio dava al profeta sulla base della venuta di Cristo. Cristo se n'era andato via, come dovete vivere, non ci sono le scritture, ecco il dono di profezia che edificava la Chiesa. Dono delle lingue, l'ho detto prima, non c'è più. Interpretazioni delle lingue, se non ci sono le lingue non c'è bisogno di chi interpreti le lingue, non c'è più. Parola di conoscenza, che era per comprendere una profezia. Se c'era un profeta nel primo secolo che istruiva la Chiesa da parte di Dio, cosa succedeva? C'era qualcuno che poteva ulteriormente approfondire quella profezia che veniva data. Era un dono che oggigiorno non c'è più. O la parola di sapienza, che era un dono per guidare abilmente a prendere una decisione specifica su qualcosa della Chiesa. Questi doni non ci sono più. E se noi ovviamente andiamo fuori, ci troveremo che tante chiese affermano di che ci sono questi doni. Perciò questo ci aiuta a noi per sapere che cosa noi crediamo e che cosa noi comprendiamo della Scrittura. E adesso ciò che aiuta a noi in questo tempo: quali sono i doni presenti nella chiesa locale? C'è, possiamo dire, il dono dell'evangelista o l'ufficio di evangelista. Ascoltate bene, perché le spiegazioni ci aiuteranno noi a riconoscere di più cosa significa essere un evangelista, ok? Avere questo dono è un'abilitazione divina a spiegare, esortare e applicare il Vangelo ai perduti in modo efficace. Spiegare, esortare, applicare il Vangelo ai perduti in un modo efficace. Vedete che il dono di evangelista non dipende tanto dal tuo carattere. Da che cosa dipende? Da che tu sia in grado di spiegare, tu sia in grado di esortare e tu sia in grado di applicare il Vangelo ai perduti in modo efficace. Questo è buono, perché quando noi pensiamo a un evangelista, pensiamo che l'evangelista deve avere queste caratteristiche, deve essere uno che ovviamente raggiunge il mondo, è dappertutto. Forse tu nel tuo lavoro hai portato una, due, tre persone alla fede semplicemente perché hai spiegato il Vangelo e Dio si è servito di te. Quindi considerate questo. È un modo diverso di vedere il dono di evangelizzare. Non importa il tuo carattere, non importa quanto tu non ti senti in grado. Lo che tu devi valutare è: tu sei in grado di spiegare, esortare e applicare il Vangelo ai perduti in modo efficace? Se questo è così, ecco un'indicazione che forse hai ricevuto quel dono. O esortare. Esortare non è semplicemente avere un carattere forte e dire a tutti un po' ciò che si deve fare. Non è quello. Esortare è anche legato alla scrittura. Ascoltate bene. È l'abilità divina ad incitare efficacemente a che cosa? Alla santità pratica di cuore e di azione. Mediante l'incoraggiamento, la consolazione, l'ammonimento e la perorazione. Vedete come sono molto diversi i doni spirituali, come forse noi li intendiamo. Io ho il dono di esortazione, ma se tu hai il dono di esortazione, stai portando le persone alla santità pratica di cuore e di azione? Se questo stai facendo, se mentre più le persone sono con te e più loro diventano sante di cuore, di azione, in modo pratico, forse questo potrebbe essere il tuo dono. E vedete, i doni sono legati a che cosa? A che nella Chiesa si formi il carattere di Cristo. Molto importante. C'è anche il dono di fede. Questi sono, si trova in Prima Corinzi. È l'abilitazione divina a confidare in Dio in tutti i dettagli della sua opera. Quindi se tu hai un dono di fede, non è io credo in Gesù. No, il dono di fede è che tu confidi in Dio perché conosci attraverso la sua parola, la sua opera, e come lui agisce, e tu sei in grado che secondo le sue promesse, se Dio ha promesso questo, io confido che Dio agirà così, ecco che è un dono di fede. Non una fede mistica, basata nelle circostanze, ma una fede biblica, perché crede fermamente in ciò che Dio dice nella sua parola. C'è anche il dono di dare. È l'abilitazione divina a dare generosamente, gioiosamente e con spirito di sacrificio i beni terreni al Signore per l'opera del ministero. Pensate anche, c'è il dono in cui tu sei molto generoso nell'opera del ministero. Questo è importante anche. Non è basato nel che io aiuto il mondo. No, tu aiuti nell'opera del ministero affinché il Vangelo progredisca nel mondo o a Messina e il Vangelo si spanda tra i membri della Chiesa e rafforzi i membri della Chiesa. Guardate quanto è diverso come viene presentato il mondo, il dare. Il dare, secondo il dono spirituale, è quello che Dio vuole affinché il suo messaggio progredisca e raggiunga le persone e a sua volta rafforzi i membri stessi della Chiesa. Ecco perché noi diamo ogni domenica. Diamo ogni domenica affinché il Vangelo si spanda, ma affinché il Vangelo possa lavorare nelle vostre vite. C'è un altro dono di dare o di ministero, possiamo dire, che è l'abilitazione divina a soddisfare i bisogni di altri credenti con spirito di sacrificio e in sottomissione. Nulla è lasciato a una persona religiosa. Se noi andassimo nella Chiesa Cattolica, troveremmo tante persone che fanno milioni di buone opere, no? Forse fanno più cose di quello che noi potremmo vedere nel nostro fratello, nella nostra sorella, però noi dobbiamo definire cosa significa il dare e il fare il ministero per soddisfare i bisogni di altri credenti. Come soddisfi tu i bisogni di altri credenti? Con spirito di sacrificio e di sottomissione. Sottomissione alla parola, sottomissione alla Chiesa, sottomissione agli anziani, sottomissione agli altri credenti, come dice Efesini 4, sottomettetevi gli uni agli altri nel timore del Signore. Vedete che anche il servizio che uno può dare verso altri fratelli non è scollegato dalla parola, ma è in sottomissione alla parola. Se tu devi aiutare qualcuno, non puoi trascurare la tua famiglia. Se tu devi aiutare qualcuno, non puoi trascurare tuo marito, tua moglie, non puoi trascurare gli altri membri della Chiesa. Devi avere delle priorità stabilite dalla parola che ti portano a aiutare mentre tu mantieni in equilibrio tutte le altre cose. Perché il ministero, il soddisfare i bisogni di altri credenti si fa con spirito di sacrificio, ma in sottomissione. Considerate una persona religiosa, farà tante opere, ma non è legato alla scrittura, alla sottomissione sua a Cristo. Questo definisce un dono spirituale. Possiamo esaminarci anche noi. Qual è la mia... Come sto servendo il corpo? Sto soddisfando i bisogni degli altri con spirito di sacrificio ed in sottomissione? Perché forse c'è un grande spirito di sacrificio, ma non c'è sottomissione. Questo è importante. Poi c'è un altro dono, governo e assistenza. Questa è l'abilitazione divina a governare con zelo i credenti per condurli alla meta del compimento della volontà di Dio. Governare con zelo i credenti per condurli alla meta del compimento della volontà di Dio. Vedete, questo dono non è dato a tutta la Chiesa, quindi non tutta la Chiesa deve parlare di come si governa la Chiesa. Questo viene dato principalmente agli anziani, ai pastori, ai vescovi, che è la stessa persona. Gli anziani hanno questa abilitazione divina di governare con zelo e condurli, ecco il fine importante, quando un pastore guida bene, quando porta la Chiesa al compimento della volontà di Dio. Questo è importante. Non tutta la Chiesa ha la chiamata a governare con zelo la Chiesa. Questo si deve fare così, questo si deve fare così, questo così. No. Perché il punto è comprendere la volontà di Dio per portare le persone lì. Poi c'è il dono di misericordia, che significa adoperarsi, comprendere e adoperarsi per soddisfare i bisogni fisici, emotivi ed spirituali delle altre persone. Anche qui vediamo che non è semplicemente un ti chiamo per telefono e parliamo di tutto e di più. No, è legato sempre che cosa? L'aspetto spirituale. È legato l'aspetto spirituale in ogni dono, perché è un dono spirituale. Quindi in questo caso il dono di misericordia è comprendere e adoperarsi per soddisfare i bisogni fisici, emotivi e spirituali. E quando studiavo questo mi sono ricordato del diacono. Quando noi pensiamo a un diacono, abbiamo detto tante volte che il diacono non necessariamente deve saper fare tutto ciò che sia manuale. Quindi il diacono deve essere un tuttofare. Non stiamo parlando di quello. Il diacono è uno che sa delegare ciò che si deve fare praticamente nella Chiesa, però ha un cuore che riesce a che cosa? A curare anche spiritualmente le persone. E poi c'è il dono di profezia, di predicazione, che è dire davanti, possiamo dire, proclamare le scritture. Quindi la profezia è legata oggigiorno all'insegnamento della scrittura. Chi predica deve predicare ciò che è scritto nella parola, dire davanti, proclamare le scritture, questo è un altro dono. Poi c'è l'ufficio o la chiamata del pastore insegnante, che è pascere i credenti guidando, provvedendo, nutrendo, proteggendo in maniera più generale prendendosi cura del gregge di Dio. E poi c'è discernimento spirituale, riconoscere forme di errori e inganno religioso. Vedete quanto è importante quando qualcuno all'interno della chiesa locale inizia a avere sospetti di qualche persona che viene di fuori. Forse tu non hai il dono di discernimento spirituale, forse un'altra persona sì. Ma la domanda è: il tuo discernimento su che cosa si basa? È una brava persona, sta facendo bene. Ma la persona che ha questo dono, cosa dice? Cosa dice la parola riguardo a quello che quella persona sta facendo? Perché forse sì, è buona, frequenta, però la scrittura non la sta mettendo in pratica, non la sta ubbidendo, non sta rispondendo come la Bibbia dice. Vedete come i doni spirituali camminano insieme? È come è un corpo dinamico, dove non un solo membro ha la ragione di tutto, ma nel corpo ci sono tanti doni che forse io non possiedo, voi non possedete, e che nel corpo questo cammina insieme. In questo caso, il discernimento spirituale è riconoscere forme di errori dottrinali, perciò qualcuno che insegna falsa dottrina, o riconoscere un inganno religioso. In altre parole, una persona che vive religiosamente. Come si scopre quello? Attraverso ciò che è scritto. Una persona religiosa non si ravvede, una persona religiosa non crede esclusivamente nel sacrificio di Cristo per essere perdonato dei suoi peccati. Forse quella persona ha creduto in Cristo, ma quella persona si affida ancora alle sue opere. Ecco che noi dobbiamo discernere spiritualmente, e questo è anche un dono. Mi piace come dice, Satana cerca continuamente di contraffare l'autentica opera di Dio, travestendosi da angelo di luce, operando anzitutto mediante falsi insegnanti che dispensano le dottrine di demoni, 1 Timoteo 4:1. E nella chiesa di oggi ci sono alcuni che hanno ricevuto una capacità significativa di identificare la falsità confrontandola con la verità biblica. Di nuovo, ogni dono è legato sempre alla tua comprensione della parola, anche in questo caso. E poi c'è l'ultimo dono, di insegnare, che significa l'abilitazione divina a interpretare, spiegare e applicare chiaramente le scritture ai credenti. E questo, il dono di insegnamento, ci può essere sia nell'uomo sia nella donna. Chi è davanti nella chiesa è l'uomo, ma la donna può essere in grado di avere un dono di insegnamento, a insegnare che cosa? Ad altre donne o ai bambini. C'è il dono di insegnamento, che è abilitazione divina a interpretare, spiegare e applicare chiaramente le scritture. Quindi non è semplicemente parlare della scrittura, il dono di insegnamento. Non è semplicemente un desiderio di che voglio insegnare tante persone. È riconoscere una capacità di interpretare correttamente la scrittura. Riconoscere una capacità di spiegare correttamente le scritture. Riconoscere una capacità di applicare chiaramente le scritture. E questo tante volte manca. L'applicazione della scrittura, perché l'applicazione corrisponde a ciò che il testo dice. Avete visto? Tutti questi doni sono presenti nella chiesa oggi e hanno qualcosa di spirituale. Quindi tu hai una chiesa dove ci sono degli uffici, evangelisti e pastori dottori, con un gruppo di persone che si identificano con una chiesa locale, e ciascun membro ha un dono specifico per metterlo in pratica, affinché Efesini 4, versetto da 11 a 13, dice: si perfezionino i santi, versetto 12, in vista dell'opera del ministero dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Perciò dice che Cristo ha dato apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori. Oggigiorno ci sono evangelisti, pastori e dottori, perché attraverso l'insegnamento della Scrittura, questo insegnamento proviene da un dono che lo Spirito Santo dà affinché la Chiesa conosca la parola e affinché i santi possano edificarsi gli uni gli altri attraverso una sana comprensione della parola e attraverso i vostri doni spirituali. Quindi guardate come Dio ha pensato ogni cosa. Noi semplicemente cosa dobbiamo fare davanti a tutto questo? Crescere nella nostra dipendenza e comprensione della parola e vivere la Chiesa. Quando vivo la Chiesa? Domenica mattina. Quando vivo la Chiesa? Quotidianamente, quando tu vuoi. Coltivi i rapporti con la Chiesa. E questo porterà a che noi seminiamo affinché questa Chiesa progressivamente cresca e diventi più simile a Cristo. Non c'è fretta. Non c'è fretta. Io non ho fretta che la Chiesa cresca. Io ho un peso di che voi, così come io, diventiamo più come Cristo. E come dice Atti, Dio aggiunga a questo corpo locale, attraverso la nostra vita santa e fedele, coloro che Lui ha chiamato al ravvedimento. Ma considerando i doni spirituali, considera questo: tu stai crescendo nella comprensione di Cristo e tu stai crescendo nel comprendere quali talenti spirituali hai, e affinché tu li metta in pratica c'è pazienza, c'è tempo per metterli in pratica, perché mentre tu conosci di più saprai di più che cosa, come applico la Scrittura in questa situazione, come porto mio fratello o mia sorella a vedere Cristo e non vedere le sue circostanze, come aiuto in quel bisogno particolare, non come una persona religiosa, ma come una persona che alla fine ha aiutato ma ha consolato quel cuore considerando chi è Gesù Cristo. Quindi considera queste verità e sii paziente con te. Non ti disperare se tu ancora, forse dopo tanti anni di fede, dici: non so quali sono i miei doni spirituali. Può darsi. Non ti disperare. Continua a crescere nel Signore, continua a rapportarti e coltivare il rapporto con altri credenti e tu vedrai il frutto nel tempo, piano piano. Ma il punto è: la Chiesa va in quella direzione. Quindi domanda: ho un solo dono? Almeno hai uno, ma hai una miscela unica di diversi doni. Hai un dono gratuito, hai un dono che fa parte della salvezza, hai un dono spirituale, che è spirituale, perciò cresci nella spiritualità di fronte a Dio. Questo dono ti è stato dato per la volontà di Dio, non la tua. I doni sono svariati, devono promuovere l'unità e la santità. E i doni sono per il bene degli altri. Quindi, qual è l'errore che tu puoi, che devi evitare quando consideri i doni spirituali? L'edificazione o la gratificazione principale di te stesso? Io voglio fare questo perché mi voglio sentire importante nella Chiesa. No, servi la Chiesa. Il tuo possiamo dire compimento è nel tuo rapporto con Cristo. E mentre tu sei soddisfatto del tuo rapporto con Cristo, ti rapporterai con gli altri. Quindi non è esercitare per noi stessi, ma il punto è edificare gli altri sulla base di che tu sei soddisfatto nel tuo rapporto con Cristo. Un altro errore che si può fare è esaltare se stessi. Io sono l'unico che sa fare quello. Io sono l'unico che sono in grado di far quello. O io mi devo far sentire perché io faccio questo. No. I tuoi doni sono per la gloria di Dio, conforme al carattere di Dio. Quindi, in conclusione, considerate, noi abbiamo studiato prendere decisioni biblicamente. Nel momento in cui tu devi compiere un'azione, quell'azione viene compiuta sulla base di tutto ciò che abbiamo studiato, e quando tu compierai quell'azione verso un fratello, verso una sorella, lascia che, se tu stai agendo secondo la parola, lascia che quel tuo agire possa che cosa? Edificare gli altri. E mentre tu farai questo, cosa farai? Starai di più esercitando i tuoi doni, e poi la Chiesa nel tempo li riconoscerà. Dirà, quando parlo con quella persona, mi porta a vedere Cristo, mi spiega le scritture, mi porta a essere consolato in Cristo, mi porta a essere incoraggiato, mi porta a dire, considera ciò che è scritto, e mi porta a sapere che Dio si prende cura di me.